Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. L'Iran abbatte due aerei militari statunitensi. Dall'inizio del conflitto gli Stati Uniti non avevano mai subito perdite di questo tipo. Tre i piloti coinvolti, due sono stati recuperati, uno ancora disperso. Secondo la stampa iraniana sarebbe stato catturato dalle forze di Teheran. Dopo l'attacco, l'Iran dice di aver rifiutato una richiesta di cessate il fuoco e di non voler incontrare funzionari statunitensi in Pakistan nei prossimi giorni. Intanto continuano a farsi sentire le conseguenze economiche del conflitto. È stato prorogato il taglio delle accise mentre Giorgia Meloni è volata nel Golfo Persico per due giorni di colloqui con Arabia Saudita, Emirati e Qatar. L'obiettivo? La sicurezza energetica per l'Italia. È la prima leader occidentale ad andare a parlare con i paesi del Golfo dall'inizio del conflitto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Un secondo aereo da combattimento statunitense è stato colpito nella zona dello stretto di Hormuz. Il pilota è stato recuperato incolume. La notizia è stata data dal New York Times, che cita funzionari governativi, ed è stata confermata poi dall'esercito iraniano. Nel pomeriggio era già stato abbattuto un altro caccia dell'esercito statunitense. In questo caso uno dei due piloti è stato recuperato mentre continuano le ricerche del secondo. La stampa iraniana ha diffuso la notizia di una sua possibile cattura da parte delle forze di Teheran. Dall'inizio del conflitto gli Stati Uniti non avevano mai subito perdite di questo tipo. Poco dopo l'abbattimento dei due aerei, Teheran avrebbe rifiutato una richiesta di cessate il fuoco di 48 ore proposta da Washington per domani, lo scrive l'agenzia iraniana Fars. A questo si aggiunge un nuovo messaggio da parte dei mediatori iraniani: nessuna disponibilità a incontrare funzionari statunitensi in Pakistan nei prossimi giorni. Intanto Donald Trump ha presentato un bilancio di spese militari di 1.500 miliardi di dollari, il maggior aumento su base annua dalla Seconda Guerra Mondiale. E ieri sera il ministro della difesa Exet aveva licenziato il capo dell'esercito e altri due generali. Ascoltiamo Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
Pete Hegseth è uno che ha fatto purghe anche per conto proprio, diciamo senza bisogno del presidente, all'interno dell'esercito, perché vuole un esercito di combattenti che non guardano in faccia alle regole internazionali e che esprimono la potenza militare allo stato puro, senza freni e senza limiti. Questo è quello che dice nelle conferenze stampa, affiancandolo a preghiere da crociato medievale, e questo è, come dire, il quadro che offre il Pentagono in questo momento. Di fronte a questo, probabilmente generali seri, generali con una carriera alle spalle, che hanno condotto guerre, che sanno come sono andate male alcune campagne precedenti, perché probabilmente le hanno vissute non da comandanti ma comunque da altissimi ufficiali, parlo dell'Iraq e dell'Afghanistan, magari avanzano critiche, ipotesi diverse, eccetera. E di fronte a questo l'amministrazione, che invece vuole solo sentirsi dire che le cose vanno bene, forse non è tollerabile, no? Per un'amministrazione che vuole solo vincere senza pagare il prezzo della vittoria, ecco, diciamo così.
La prima visita di una leader occidentale nei paesi del Golfo dall'inizio del conflitto. Giorgia Meloni in serata ne ha parlato anche in un'intervista al TG1 della sua missione di due giorni in Arabia Saudita, Emirati e Qatar per garantire la sicurezza energetica nazionale. Nell'intervista la Presidente del Consiglio ha parlato dell'aiuto italiano ai paesi del Golfo per difendersi dagli attacchi iraniani, e dopo l'annuncio della visita all'ambasciata di Teheran in Italia ha reagito con una nota, prima di parlare della riapertura di Hormuz. Condannate l'aggressione dei vostri alleati, diceva. Ascoltiamo Luigi Ambrosio.
Meloni alle corde in Italia cerca una via di uscita dalla crisi data dalla sconfitta al referendum, con le conseguenze che conosciamo, ma soprattutto dalla incipiente crisi economica dovuta all'aumento dei prezzi dei combustibili, che rischia di fare diventare un incubo i prossimi mesi. Tutto però potrebbe ridursi in una operazione di immagine. Il viaggio di 2 giorni nel Golfo, che subito i media amici hanno descritto con toni eroici, il blitz, la missione a sorpresa, viene spiegato da Palazzo Chigi solo con note informali che parlano di esigenze di sicurezza energetica da garantire. E questo è di per sé sconcertante. Una operazione di politica estera così delicata viene al tempo stesso sbandierata come grande successo e non spiegata nei suoi contenuti. Meloni chiederà a Qatar, Emirati e Arabia Saudita una continuità nella fornitura di idrocarburi che però i paesi del Golfo non possono garantire a nessuno, visto che la guerra li colpisce direttamente, che lo Stretto di Hormuz è chiuso e che la via del Golfo Persico è a sua volta a rischio. E in cambio le monarchie cosa chiederanno? Un impegno militare fuori discussione. Un impegno diplomatico sul fronte europeo e con Trump è più probabile, ma le carte che Meloni può spendere oggi non sono molte. In Europa la vicinanza a Trump la rende non centrale e al tempo stesso i suoi tentennamenti, soprattutto dopo la sconfitta al referendum, fanno aumentare i sospetti su di lei a Washington.
Nell'intervista di questa sera al TG1, Giorgia Meloni ha parlato anche della situazione economica dell'Italia. È stata prorogata al taglio delle accise, ma in giornata l'Istat ha fatto sapere che nel 2025 il deficit sfiora il parametro europeo. Il ministro Giorgetti chiede la sospensione del patto di stabilità europeo, ma a meno di una grave recessione. La risposta della Commissione è no. Massimo Alberti.
Partiamo dall'estensione a fine mese del taglio delle accise sui carburanti, unica strada nel vuoto di idee tra paletti ideologici del governo che non vuol toccare i profitti delle aziende energetiche, pensare a nuove entrate o spingere su altre fonti di energia. 200 milioni saranno presi dall'extragettito IVA, altri 300 dalla tassa sulle emissioni inquinanti, gli ETS, che il governo vorrebbe cancellare ma che ora fa comodo, anche se non per il suo scopo che sarebbe finanziare la transizione. Dell'inefficacia del taglio delle accise abbiamo già parlato spesso, lo stesso ministro dell'economia la definisce una misura tampone fino a fine mese. Poi si vedrà in attesa degli sviluppi in Iran, tutto senza enfasi dopo pochi minuti di consiglio dei ministri una conferenza stampa frettolosa. A saldi invariati per altre misure non ci sono soldi, il governo entro fine mese deve presentare il documento di finanza pubblica, al momento è difficile dire dopo i tagli di stime di crescita, l'ultima pesante arrivata oggi da Banca Italia, che numeri ci saranno. La mazzata arrivata poco dopo dall'Istat che ha confermato che nel 2025 il deficit sforerà il parametro europeo del 3%, se il 22 aprile sarà confermata anche questa seconda stima, vuol dire che l'Italia resta in procedura di infrazione europea e non potrà ad esempio accedere alla clausola di salvaguardia per il riarmo e dunque per mantenere gli impegni sull'aumento di spesa militare dovrà prendere soldi da altre voci e anche di questo Giorgetti sostanzialmente ha rimandato a più avanti. Vuol dire però anche 0 margini di spesa per la manovra pre-elezioni, a meno, ed è la richiesta di Giorgetti, di sforare il deficit nel 2026 o che l'Europa sospenda il patto di stabilità. A meno di una grave recessione che non è lo scenario attuale, ha detto il portavoce, ma la recessione è uno scenario possibile, evidenziano le istituzioni finanziarie, che al di là del dato tecnico stiamo già vivendo, ma la strada scelta sembra un'altra. Il commissario europeo all'energia ha ribadito che l'Unione deve prepararsi a una crisi di lunga durata e sta valutando il razionamento del carburante e che il peggioramento della situazione per il cherosene, per aerei o il diesel potrebbe arrivare già le prossime settimane, ma non si schioda dalle proprie rigidità ideologiche, anzi, come per il gas, alla finestra c'è chi ha creato il problema, ossia gli Stati Uniti. L'Unione non esclude che si possano modificare le norme per consentire maggiori importazioni di carburanti dagli Stati Uniti.
Oggi le autorità ucraine hanno denunciato un massiccio attacco russo con centinaia di droni che sarebbero stati lanciati nel paese da ieri sera fino all'inizio di questo pomeriggio. Almeno 3 persone sarebbero state uccise. Dalla Russia invece il governatore della regione di confine di Kursk ha denunciato la morte di un civile in un attacco ucraino. Stamattina Zelensky ha detto che la situazione al fronte è complessa, ma anche che è la migliore da 10 mesi. Sentiamo la giornalista Anna Zafesova che scrive di Ucraina per il quotidiano La Stampa.
Gli attacchi russi continuano praticamente tutte le notti, ma anche tutti i giorni. Proprio oggi abbiamo visto un attacco in pieno giorno nella regione di Kiev contro centri abitati, quindi la guerra era continua, più massiccia che mai. Da un punto di vista della situazione al fronte, siamo all'inizio della campagna primaverile estiva, quindi un'attivizzazione lungo la linea del fronte che riguarda sia i russi sia gli ucraini. Gli ucraini hanno già segnato qualche successo di conquista di alcuni territori, stiamo parlando sempre di avanzamenti minimi in entrambi i casi, resta per ora lo stallo nel Donbass, ma situazione abbastanza dinamica anche perché si segnala una sempre maggiore fatica da parte della Russia di portare nuove truppe al fronte. Dal Cremlino c'è una grande scommessa su un'avanzata che dovrebbe, nell'idea di Putin, ribaltare gli equilibri e permettere alla Russia di pretendere più territori o di pretendere con maggiore assertività i territori su cui già ha avanzato delle pretese. Però anche da parte ucraina, anche in questa guerra dei droni, ci sono dei visibili successi.
Un operaio di 52 anni, Sergiu Sirbu, è morto in seguito a una caduta da 20 metri di altezza all'interno dell'ex zuccherificio di Portoviro, chiuso ormai da oltre 20 anni, in provincia di Rovigo. L'operaio stava lavorando al montaggio di un ponteggio su un silos. Razi Ahmed, 55 anni, è morto invece dopo 24 giorni di agonia all'ospedale di Parma. Il 9 marzo era caduto in una vasca di acqua bollente a oltre 90 gradi di temperatura in un'azienda metalmeccanica della Bassa Reggiana. La barca Aurora della ONG Sea-Watch ha recuperato 44 persone che si trovavano da 5 giorni su una piattaforma in acque comprese fra Tunisia e Libia. Sea-Watch aveva denunciato che nessuno Stato aveva inviato dei mezzi di soccorso sul posto per recuperare le persone migranti. Oggi è stata anche emessa una sentenza definitiva sul cosiddetto naufragio dei bambini, in cui l'11 ottobre 2013 morirono 268 migranti di origine siriana, tra cui 60 minorenni. Gli imputati erano l'allora responsabile della sala operativa della Guardia Costiera Leopoldo Manna e l'allora comandante della sala operativa della squadra navale della Marina Luca Licciardi. La Cassazione li ha assolti dall'accusa di rifiuto d'atti d'ufficio e ha confermato la prescrizione per l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo. Dario Belluccio è un avvocato dell'associazione ASGI che ha partecipato alla vicenda giudiziaria come parte civile.
Dopo i fatti del 2013, dell'ottobre del 2013, e prima della strage appunto di Lampedusa, fu attivato effettivamente appunto un meccanismo di soccorso in mare pubblico, Mare Nostrum. Purtroppo però appunto quel meccanismo, diciamo, di salvataggio è durato pochissimi mesi, se non vado errato soltanto appunto 9 mesi. Poi le autorità italiane, così come quelle europee, hanno fatto un passo indietro. E quello che oggi appunto possiamo verificare, che secondo me è veramente appunto ci dà un attimo il segno dei tempi, però, è che nonostante appunto ci siano oggi una serie di imbarcazioni civili che vogliono fare attività di ricerca e di soccorso in mare senza chiedere soldi, diciamo, a nessuno, sono invece criminalizzate. Lei ha giustamente appunto fatto riferimento al naufragio e alla strage di Cutro, oppure appunto quello che è successo esattamente appunto credo ieri, diciamo appunto a poche miglia appunto
i 19 migranti trovati morti di freddo in mare.
Esatto, questo ci dà il segno di come appunto siano cambiate appunto anche le modalità con le quali ci si pone dinanzi appunto a questi eventi.
Oggi il Corriere della Sera ha dato notizia di un attacco informatico agli Uffizi che avrebbe portato alla chiusura di un intero settore di Palazzo Pitti, al trasferimento di una serie di gioielli nel caveau di Banca Italia e alla decisione di murare delle porte e delle uscite di sicurezza per evitare furti. La direzione del museo però smentisce tutto. Sentiamo Domenico Guarino di Controradio Firenze.
Un giallo in piena regola dai contorni ancora tutti da definire. Di certo c'è che già ai primi di febbraio la Procura di Firenze aveva aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di tentata estorsione, accesso abusivo e sistemi informatici. A parte questo abbiamo la versione del Corriere della Sera che parla di intrusioni continue nei sistemi informatici delle gallerie che hanno messo in pericolo la sicurezza del museo, trafugando codici, password, dati sensibili, codifiche delle telecamere e dei depositi e costringendo le gallerie a misure d'emergenza eccezionali con come il trasferimento dei gioielli granducali o la muratura di porte. I pirati informatici avrebbero poi richiesto un cospicuo riscatto per non vendere nel dark web i dati trafugati. Dall'altra c'è il comunicato ufficiale del direttore Verde, che parla di situazione sotto controllo, di lavori già programmati, di provvedimenti che hanno a che fare con la fruibilità del museo. Il trasferimento del tesoro mediceo sarebbe dunque dovuto a lavori di rifacimento di tutto il museo. Per le porte murate si tratta in parte di presidi richiesti dal piano antincendio, altre sono state effettivamente, viene detto, aggiunte per evitare la permeabilità eccessiva degli spazi. Tutto sotto controllo dunque, ma non le polemiche con Renzi che chiede cosa ci stia a fare, ministro Giulia, e il PD che presenta un'interrogazione parlamentare. Per ora, altra cosa certa, sembra che nessun'opera sia stata trafugata e, visto come va negli altri musei, è già qualcosa.
Molise, Abruzzo e il nord della Puglia stanno per lasciarsi alle spalle le piogge violentissime durate tutta la settimana. Matteo Lefons ha intervistato il climatologo Massimiliano Fazzini.
I danni sono enormi. Ricordiamoci una per tutte il polo industriale di Termoli, che è tra i più estesi di tutto il versante adriatico centro-meridionale della penisola. Lì ci sono dei danni incalcolabili, soprattutto dal punto di vista della produzione industriale. Oltretutto ci sono problemi alle infrastrutture viarie che non saranno così facilmente risolvibili.
Fenomeni estremi sono sempre meno straordinari. È così difficile prendere delle contromisure?
Quello che è mancato negli ultimi 20 anni è la prevenzione. Siamo sempre andati avanti nel cercare di mettere pezze laddove si potesse fare e mai a prevenire. Sicuramente c'è una non perfetta comprensione di quanto la situazione sia critica. Se consideriamo che l'85% ed oltre del territorio nazionale è sottoposto a rischio idrogeologico, senza pensare a quelle aree in cui c'è anche rischio sismico. L'Italia è il quarto paese più sismico del mondo, a rischio sismico del mondo, è chiaro che bisognerebbe dedicare molti più proventi dei soldi che ci sono a disposizione verso la mitigazione del rischio.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.